possibile. E io ringrazio gli altri per aver scelto di fare questa serata, perché la vicenda, la storia, il dramma dei caduti austro-ungarici che sono sepolti al sacrario nell'ossario di Camerlata è una cosa che per me risale a tanto tempo indietro, quando io ero ragazzo, quando io ero bambino, quindi a più di 60 anni fa. Io allora stavo ad Albate, per chi conosce un po' la zona, sapete Albate, noi stavamo sulla Canturina e da casa nostra il cimitero di Albate era più lontano che non quello di Camerlata, che sapete che arriva quasi ad Albate. Allora, con mio papà, spesso il giorno dei morti mi portava, andavamo a vedere il cimitero e mi portava nell'ossario. E devo dire che mio papà non era pacifista, era un ragazzo del 99, quindi aveva fatto la grande guerra, andato al fronte a 17 anni, 18 anni e mezzo, e cresciuto in quel clima di nazionalismo degli anni 20 e 30, per cui portato a vedere nei caduti avversi il nemico. Io ricordo che un anno, nel 64-65, avevamo fatto un viaggio in auto in Austria e arrivati a Vienna avevamo visto una statua equestre del maresciallo Boemo Radetzky, sapete, quello della prima guerra mondiale, della prima guerra di indipendenza, e era rimasto malissimo. Ma come? Però l'atteggiamento che aveva nei confronti di questi caduti era molto diverso. Per esempio, dopo mi ha raccontato, quando ero più grande, che lui aveva qualche rimorso perché quando era artigliere, diceva, noi nel giugno del Montello sparavamo in fondo nel mucchio, dicevo, paura di aver ammazzato tante persone, magari ho ferito anche qualcuno di questi ragazzi, però quando ero ragazzino non me lo diceva. Mi ricordo che lui passava cogitabondo e diceva, ma poverini, ma per cos'è, ma per che cosa? E quindi io ho molto interiorizzato e ho sempre vissuto questa vicenda. Una ventina d'anni fa, nel 98, nell'ottantesimo anniversario della fine della guerra, avevo fatto un editoriale sulla provincia. Poi però, per esempio quest'anno, con Fabio Cani, Fabio è anche uno dei responsabili della Nodo Libri, abbiamo sviluppato un libro scritto con un amico, cioè 10 anni, 1935-1945, e uno dei capitoletti, intitolato Un gesto di pietà, era stato dedicato proprio a questa vicenda. Quindi, quando facevo questo, un giorno di primavera, ho detto, beh, dovremmo cercare di approfondire, di saperne di più di queste cose. E la prima, diciamo, risposta da dare, quando è stato costruito l'ossario non lo sapeva nessuno. Questo l'abbiamo saputo grazie a Fabio Cani. Fabio è riuscito a sapere che era dal 1930, e poi abbiamo scoperto che negli anni 30 in tutta Italia il regime aveva costruito, edificato 38 sacrari, di cui 5 solo ossari. E per quello che ho visto, più che parlare del morto, in genere i sacrari era un modo per il regime di ostentare la propria potenza, potenza presunta, visto poi quello che è successo nella seconda guerra mondiale. Non so, io presente re di Puglia, quello di Asiago, sacrario del Monte Grappa, uno che abbiamo visto qualche settimana fa, io e mia moglie a Siracusa, orrendo per i caduti del mare, mentre invece questo, ecco, aveva, risponde a un criterio diverso, un po' di pietà, ecco, più che ostentare è una cosa modesta che rappresenta un momento, come dire, di pietà nei confronti dei morti, no? E sono abbiamo verificato che fino all'ottobre 1930 non era mai stato scritto né sul giornale né sulle riviste della città qualcosa in merito. Soltanto l'11 ottobre del 30 sul giornale della provincia si dice verranno effettuate il 28 ottobre era l'anniversario della marcia di Roma effettuata dai fascisti, verranno effettuate alcune opere pubbliche, per esempio l'apertura del viale della Vittoria, sapete, a Como, dalle parti dello stadio, la posa della prima pietra al monumento ai caduti, quello di Sant'Elia, poi terminato da Terragni, e anche verrà edificato l'ossario di Camerlata. In questo ossario viene spiegato, vengono messi allora tutti i militari morti negli ospedali di Como durante la Grande Guerra, venivano sepolti nel cimitero di Camerlata, ma senza una specifica, dopo 10 anni venivano riesumati, e soltanto che lo dice il giornale, veniva fatto in un certo modo, spesso i parenti si lamentavano, così allora era nata la necessità di dedicare a loro, di dedicarlo in un certo modo. E allora era podestà Luigi Negretti, il quale aveva avuto fra l'altro un figlio caduto in guerra. Negretti, una quarantina d'anni fa, una signora conosceva mia suocera, aveva detto ma era stato un benefattore. Io mi ricordo che allora, un po' di così, se non arroganza, integralismo che uno quando è giovane, mi sembra impossibile che un podestà fascista fosse stata una persona che potesse essere stato anche un benefattore, ma di fatto poi si è verificato, per esempio, non so se vi ricordate, il vecchio monoblocco, entrando c'erano due grandissimi padiglioni intestato a Negretti. Negretti è ancora intestato una palestra a poche centinaia di metri da qui, dove si esibiva la grande commessa femminile, e addirittura Negretti, questo forse non so se l'ha scoperto Fabio, qualcuno mi ha detto che aveva una casa vicino, un grande edificio vicino al cinema Lucernetta, che arriva fino alla via Rovelli, e l'aveva lasciato all'ospedale. Quindi evidentemente ha avuto un approccio del tutto diverso, che poi nella presentazione del Di Mario Lucini, il sindaco, viene ricordato. Quindi stabilito che è stato costruito nel 30, io pensavo, ho detto, beh, sarebbe interessante vedere come sono morti, se c'è, allora sono andato verso l'ospedale, però non sapevo, confesso la mia ingenuità, all'ospedale non esiste un incartamento, perché dopo 10 anni viene portato via tutto, c'è una città, un luogo del Piemonte, dove portano tutti gli ospedali, per esempio della Lombardia, tonnellate di carte che poi vengono probabilmente bruciate. Allora pensate di andare in comune, all'ufficio dell'anagrafe dei cimiteri, dove è responsabile una signora che conoscevo vagamente perché abita nella casa della nostra carissima amica, e quando l'ho incontrata, vabbè, ma cosa vuole, caro, qual è? Ma è passato tanto tempo, ma non c'è più niente. Allora mi ero anche quasi un po' arrabbiato, ho detto, magari signora, che nonostante tutti i limiti, come è stata anche una città civile, non si possono seppellire 100 persone straniere senza avere niente. Ovviamente mi sono dimenticato di dire che il giornale, la provincia dell'11 dicembre del 30, diceva accanto a 24 soldati austro-ungarici sono spediti anche 546 nostri caduti. Lei dice, ma guardi, no, ma non vedrà che non trovo niente, però mi lasci il telefono. Devo dire che dopo 10 giorni è stata gentile, mi ha detto, no, ho trovato, vieni, e aveva, c'è un registro di 24 pagine, 21 compilate, scritto in bellissima calligrafia, dove sono specificate il nome, allora in qualche caso la paternità, pochissime hanno la paternità, luogo di nascita, stato civile, che grado nell'esercito, la data di morte, gli anni e l'ultima residenza e l'ospedale di provenienza. Io andavo, dice guarda, noi siamo aperti il mattino, venga il pomeriggio, loro sono stati 5 o 6 pomeriggi dalle 14.30 alle 16.30, certe volte mi lasciavano lì anche fino alle 17 e mi hanno messo in un ufficetto dove non c'era nessuno. Mi ricordo il primo giorno, arriva una signora gentile, su 35-40 anni, una bella ragazza, mi sembrava di ricordare la nostra amica, che molti si ricordano, Nicoletta Pirotta delle Acri, questa mi dice ma lei cosa sta facendo? Allora le spiego. Lei mi guarda un po' smarrita, come se stessi parlando del Mesozoico, e mi dice 1915-1918, ma c'era già l'Italia? No. Ecco, pensate che soddisfazione per uno che si occupa di vicende storiche. No? Ecco, però la cosa che mi colpisce di più è pensare questi caduti, l'ospedale di provenienza, Como era una piccola città con 35.000 abitanti e aveva 7 ospedali in cui erano ricoverati i soldati, cioè l'ospedale del seminario Santa Bobbio, l'ospedale del seminario maggiore, che è quello dove c'è il centro pastorale, il presidiario di Via Perti, sapete dove c'è la scuola, poi dice l'ospedale Riserva Plinius, il grande albergo verso il lago, poi c'è anche a Sant'Anna. A Sant'Anna c'è solo, invece la Sant'Anna non è in via Napoleone dove è andato, ma allora era appena fuori dalle mura, dove c'è oggi il conservatorio, e poi c'è Tutti questi nella penultima pagina del libretto lo trovate perché Fabio vi ha recuperato le foto. Poi l'ospedale concentramento prigionieri, che non sappiamo bene qual è, se è il Valduce o più probabilmente un ospedale allestito dove c'è accamerlato, dove c'era la grande fabbrica della Fisac. E poi c'era anche l'ospedale, nell'ospedale psichiatrico. E qui forse c'è da dire una cosa: la guerra, la grande guerra, è stata così terribile, così una cosa folle, che molti, soprattutto i soldati italiani, molti si dichiaravano pazzi a folli. Loro venivano, quando venivano scoperti, se mentivano, venivano mandati in prima linea. Quindi non so se questo è successo anche ai prigionieri austro-ungarici, però pensando bene, una volta prigionieri non ha più molto senso dire che uno è folle, perché tanto il destino è comune. Quindi probabilmente è perché c'era il nosocomio dell'ospedale psichiatrico e venivano da lì. E guardando, sapete, la prima cosa, guardare i 104, sono rappresentati quasi tutti le persone che venivano da questo grande impero, che nel 1914 aveva 51.400.000, si parlavano nell'esercito austro-ungarico 9 lingue d'uso e c'erano 14 etnie, e ci sono quasi tutti, pensate, austriaci, ungheresi, allora boemi e moravi, i cechi, gli slovacchi. C'erano quelli della Galizia, cioè polacchi e ucraini, poi sloveni. Allora la Slovenia non era ancora definita, anche se qualcuno si definisce sloveno, ma si chiamava Carniola. Poi i croati, bosniaci, c'erano anche qualcuno di origine latina, per esempio i rumeni della Transilvania. Allora c'è un signore che mi ha telefonato proprio ieri, che dice: ma io sono in contatto, dice che fa delle ricerche storiche con lo Stato rumeno, e dicono che a Como gli risulta che sono 7 che sepolti, cioè a Camerlata. Ecco, noi si dice Transilvania e Banato, quindi 3 eravamo sicuri, poi altri li stiamo ricostruendo poco poco, perché quando con il trattato di Versailles l'Ungheria viene, diciamo, ridotta di un terzo, no? Da paese di 20 milioni di abitanti ridotto a 8, e addirittura più di 3 milioni di persone ancora oggi, ancora ungheresi, sono fuori dai loro confini naturali. Quindi per esempio la Transilvania, che viene assorbita dalla Romania, ci sono anche degli ungheresi che sono diventati rumeni. Quindi è una storia abbastanza complessa. Ci sono per esempio sicuramente dei, come dire, dei latini che vengono da Dalmazia. Due nomi che mi avevano abbastanza così, come dire, colpito: uno si chiama Nicola Pilota e Tommaso Curini. Uno arriva dall'isola di Lesina, oggi che conosciamo di più con il nome di Kvar, e un altro dall'isola di Brač, che sono due isole molto belle davanti a Spalato. E spesso i nomi dei paesi sono scritti male, magari sentite, e loro, questi venivano da due paesi in cui località che non dicevano nulla, però attraverso Google ho visto che con qualche leggero errore venivano da alcuni paesi nei quali fino al 1915, per esempio nella Croazia, c'erano delle comunità italiane, e quindi questi o italiani o probabilmente veneti che magari col tempo si sono anche croatizzati, ma il nome, l'origine del nome è ancora alpino. Ecco, sapete che rispetto a quello c'è stata tutta una grande simbiosi tra, per esempio, tra le varie etnie. Per dire uno, quando c'è stato il trattato di Versailles, che per certi aspetti è stato un trattato assolutamente, come dire, punitivo su certe cose, gestito dal presidente americano Wilson. Sapete, in America ha dei concetti totalmente diversi. Io ricordo che una volta in un viaggio eravamo arrivati in un punto, si chiama Corner of Four States, perché ci sono si incrociano 4 stati, Colorado, l'Arizona, il Sud Dakota e un altro, e quindi per loro il presidente Wilson, quando vedeva che gli europei si accapricciavano per una città, non capiva. Pensate, al trattato di Versailles, a rappresentare gli interessi allora dei croati, dei dalmati croati, c'era il senatore Bianchini, che si scriveva con la K, ma è un chiaro discendente italiano, era una famiglia nobile della Prua della Dalmazia che aveva tantissimi possedimenti terrieri. Questo dopo il 1866, per non perdere i privilegi, si sono dichiarati croati perché l'Austria favoriva i croati, e il dottor Rismondo, sempre a rappresentare gli interessi croati. Per rappresentare gli italiani c'era il senatore Giglianovic e un certo Olmo De Vidovic, per cui Wilson riteneva che Bianchini rappresentasse l'Italia e non la Croazia viceversa, quindi è stata una cosa molto complessa. Per esempio c'è un greco, Giorgio Merenditis, nato ad Atene, questo non si capisce come mai, ci sono anche dei musulmani. Dei musulmani e un nome, dicevo, pochissimi hanno la paternità, questo di un paese della Bosnia, di Maometto, quindi questo non poteva che essere. Poi c'è un altro, Mujaka Facic di Trebinje, che è proprio una città musulmana. C'è addirittura alcuni che hanno un cognome ebreo o rom, pensate. Allora, sacrificati per una patria come l'Austria, incorporata nel 1938 nel Terzo Reich italiano, oppure in Ungheria che dalle croci frecciate di Ferenc Salazar, croci frecciate di un gruppo ultranazista che imperversa nell'Ungheria nelle ultime settimane del 1944, nella prima settimana del 1945, quando Giorgio Perlasca, ricordate, cerca di salvare gli ebrei spacciandosi per console spagnole. Quindi questi sono sacrificati per una parte che 25 anni dopo manda i loro figli e i loro nipoti a morire nella camera di gas. Provate la stessa sensazione avuta tanti anni fa quando eravamo andati a vedere, sapete, la zona di Verdun, dove Francia e Germania sono massacrati a centinaia di migliaia, ci sono decine e decine di piccoli cimiteri, nei cimiteri tedeschi faceva effetto vedere magari 10 croci, una stella di Davide, 8 croci, una stella di Davide, quindi sacrificati per una parte che poi manda i loro discendenti nelle camere a gas. Ce n'è uno, c'è un ragazzo, e questo fa effetto, allora Antonio Kancic di Podgora. Parentesi, in genere c'è scritto l'ultima residenza in un paese di provenienza, invece qui c'è proprio la località Podgora, contea di Gorizia. Contea di Gorizia è un paese non lontano dal capoluogo, a occidente, quindi al di là del fiume Isonzo. Ancora oggi Podgora è italiana, è diventato una frazione di Gorizia, come fosse, non so, Trecallo o Brescia con Como, se non che io ho verificato nel 1921, anche per poter controllare così, nel vento al primo censimento italiano, Podgora l'87% degli abitanti è sloveno, se non che dopo non l'ho più trovata. Ma perché? Perché gli italiani hanno cambiato nome. Allora, Podgora è un nome slavo che vuol dire sotto il monte oppure alle falde del monte, e quindi su Google non risultava, soltanto fortunatamente avevo una guida della Venezia Giulia degli anni 3, del 38, e diceva che questo Podgora gli italiani l'hanno chiamato Piedimonte del Calvario, perché il Calvario è una montagna a ovest di Gorizia, ci sono stati dei grandissimi scontri e quindi abbiamo potuto risalire con questi. Lui muore nel luglio del 19, pensate, e dopo due mesi i suoi parenti diventano cittadini italiani. Ecco, ce n'è un altro che forse ha potuto avere una storia così, questo si chiama Giusto Simic. Mi spiace che non c'è Vittorio Pozzi, forse, non so se si ricorda lo Stefanino Carone, ma forse no. All'inizio degli anni 60 c'era un ragazzo di Gioventù Cristia che si chiamava Simic, e se te lo ricordi, che i suoi avevano un bar a Garzola. Io il nome di battesimo mi sono scervellato, non me lo ricordo assolutamente, e un cognome dell'Istria, se non che la C, capite, la C slava è sempre dolce, quindi Simic. Noi dovessimo pronunciare gli italiani diremmo Simic. Allora gli italiani, per avere la stessa pronuncia, mettono sempre una H finale. Tutti quelli dell'Istria e della Dalmazia che hanno un cognome che termina col CH, in origine erano italiani per avere suono dolce come suono dolce. Ecco, quindi magari anche questo sì, poteva essere. Lì è scritto Croazia, quindi, perché l'Istria c'è parte del litorale, ma potrebbe essere che anche i suoi parenti hanno avuto la stessa, diciamo, lo stesso destino di diventare italiani. Una cosa, guardando, sono quasi tutte, allora, l'età media dei morti è di 25 anni e due mesi, e ci sono i più giovani 18 anni, se io intorno ai 40, tutti è indicato cioè quando muoio, non so, di anni 22, di anni 30, ce n'è solo uno, un ragazzo, pensate, Jakub Kolotsei, che arriva dalla città di Ostrov, oggi in Ucraina, e c'è scritto anni 23, mesi 7, quasi che chi scrivesse avrebbe voluto aumentare di almeno oltre un semestre una giovane vita spezzata in quel modo. Quasi tutti sono dei soldati, sono pochissimi, sono soldati, qualche caporale e qualcuno è scritto appuntato. Sapete che noi nell'esercito non abbiamo il grado di appuntato che c'è invece per esempio nei carabinieri, quindi può darsi che qualcuno di loro avesse qualcosa di analogo e magari venissero dalla polizia o così. Ci sono, ecco, due graduati, uno è sergente e uno invece ufficiale di 40 anni, questo viene da una città che si chiama, chiamava Marka Sobota, è una città dell'Ungheria e questa città c'è ancora, però oggi appartiene alla Slovenia con un nome leggermente diverso e sapete la Slovenia, piccolo paese, poco più di 2.000 abitanti, ha solo due minoranze storiche, una è quella delle nostre tre località Capodistria, Isola e Pirano, nel quale dopo, sapete che facevano parte della zona B, dopo il 54, italiani sono andati via quasi tutti, quindi tutti gli abitanti di quella zona lì sono 2.500-3.000 persone, che però hanno diritto di un seggio alla dieta di Lubiano, al Parlamento di Lubiano. Lo stesso, ci sono tre città, una è Murat-Sombat, ungheresi, e anche loro hanno diritto di un seggio alla dieta di Lubiano. C'è per esempio un ragazzo, probabilmente è scritto in termini sbagliati, perché prima veniva messo il cognome e poi il nome, e uno c'è o Imre Olak, se non che Olak, che dovrebbe essere il nome di battesimo, non esiste tra i nomi ungheresi, invece Imre è molto diffuso. Imre vuol dire Amerigo, non so se vi ricordate, c'era politico famoso ai tempi dei fatti ungheresi, Imre Nagy, e quindi probabilmente hanno invertito. Un altro, sempre ungherese, mi ha molto colpito perché aveva lo stesso nome di una persona che conoscevo, Gianni Bianchi, che è appassionato di pallacanestro e se ricordo bene una quindicina d'anni fa ha scritto anche un romanzo su un giocatore di pallacanestro, forse si ricorda, Lajos Stop. Lajos Stop era un famoso giocatore di basket arrivato a Varese nel 1956 dopo la rivolta di Budapest. Questo mi ha anche un po' commosso perché io quando lo vedevo poche volte lo salutavo perché lui era amico di un giocatore che è del Varese che io conoscevo e quindi mi era stato presentato qualche volta. C'è allora, le persone cominciano a morire nel dicembre del 1916, le prime, e le ultime muoiono nel il 20 febbraio del 1920, pensate 15 mesi dopo la fine della guerra. Sono tre che muoiono nel 16, 4 nel 20, 17, allora 15 nel 17, 30 nel 18 e 47 nel 19. Allora, anche se l'ospedale non abbiamo trovato perché sono morti, probabilmente questi sono deceduti a causa della spagnola. Sapete quella febbre contagiosa che si chiama così perché si è manifestata la prima volta in Spagna e che ha fatto dopo la guerra, ha fatto una strage simile quasi a tutti i caduti della guerra e quindi già debilitati muoiono per quello, cioè quasi la metà di loro muore nel 1919. Ci sono... tra loro, guardando il registro, sono 108 righe, se non che compilate sono 105, cioè 104 sono quelli che ci sono, poi sono sepolti, poi dice al numero 15 c'è un nome Skratplatz, ma poi è cancellato e quindi non si vede. Al numero 26 c'è un altro Antonio Jungurwitz, morto il 23 novembre del 18, poi è stato cancellato anche lui. Ce n'è un altro, cognome Krznari, deceduto nel 18 senza indicazione. Invece c'è un giovane di origine slovena, chiaramente latina, si chiama Cornel Ionesco, e però scritto in rosso, con la matita rossa, sapete che si usava allora, il 15 giugno 1926 i resti sono stati trasferiti in Ungheria. Solo che lui era la città di Arad e, se voi vedete sulla cartina alla fine, città di Arad non è più ungherese ma è diventata Romania, quindi probabilmente i resti li hanno portati in Romania. Ecco, verso nel mese di luglio, ogni tanto mi capita di andare a trovarli, perché mi capita, insomma, una volta o due settimane vado al cimitero Camposanto di Camerlata e guardando i nostri italiani che erano 528 nel 1930, oggi sono 546, perché? Perché evidentemente degli altri sono stati, diciamo, disseppelliti e messi nell'ossario, e un giorno guardo i nostri e vedo il nome di un giovane morto il 15 febbraio 1915. E dico, come, l'Italia è entrata in guerra il 24 maggio, poi guardo e vedo un altro morto nell'aprile. Allora mi sospettisco, li guardo tutti e ne trovo una ventina. E vi confesso che ero rimasto un po' sbalordito, ma poi ho capito perché. Perché quando è stata dichiarata la guerra nel luglio del 14, allora un nipote di Giuseppe Garibaldi, figlio di Ricciotti, che si chiamava Peppino, ha promosso un'iniziativa verso gli italiani, molti italiani che abitavano in Francia, dice andiamo, facciamo una legione speciale per andare a combattere con i francesi. Evidentemente Garibaldi, al di là del fatto che Giuseppe Garibaldi fosse rimasto male, che con gli accordi dopo la seconda guerra dell'indipendenza Nizza passasse alla Francia, però di fatto se non ci fosse stato un intervento francese nella seconda guerra dell'indipendenza l'Italia probabilmente non sarebbe mai sorta, quindi aveva un debito di riconoscenza. Garibaldi nel 1870, dopo la battaglia di Sedan, era stato eletto, quando il Parlamento era stato portato a Bordeaux, era stato eletto deputato della contea di Nizza assieme ad altri quattro persone, quindi fanno questa legione, 2500 volontari che vanno a combattere, che viene però, si chiamava legione italiana, però inserita nella legione straniera comandata da questo primo Garibaldi. Questi vanno sulle Argonne e hanno degli scontri cruentissimi, uno il 24 dicembre del 14, scusate, e uno il 5 gennaio del 15. Moltissimi, un centinaio riportano delle ferite molto gravi, li mandano in tanti ospedali delle città italiane e molti muoiono. Quindi ho detto, muoiono tutti giovanissimi, una tragedia un po' all'interno di una tragedia. Ecco, questo è un po' il quadro. Bisogna dire che hanno fatto una presentazione il vescovo e il sindaco Marino Cini, mentre quella del vescovo pure così, dignitoso e tutto un po' più formale, invece Lucini, forse perché abitava anche lui a Muggio, cioè ad Abate, quasi come abitavo io da ragazzo, quindi sentivo una certa vicinanza al cimitero di Camerlata, mi pare che abbia letto bene, perché allora sapete, se andate a vedere c'è questa chiesa che non è più aperta da decenni, però sotto dove si va all'ossario ci sono due scritte, due porte d'ingresso, e dice i corpi dei soldati che si sono versati durante la prima guerra mondiale riposano dopo la riesumazione accumulati nella pagina di questa cripta, e Lucini dice quello accumulati dà anche un senso, ci dà quasi un brivido, perché ci ricorda che chi ha scelto di fare questo ossario più che a una divisione ha pensato invece a un momento di pietà, e termina così dicendo, ecco, questi se anche ero in un esercito che ci è stato avverso, ma loro già a un'età, la condizione familiare e la umile origine ce li rendono molto vicini. Ecco, io, se vi capita qualcosa di passare, provate ad andare, magari ha portato un fiore, devo dire che è anche un momento veramente così, così di commozione, se uno lascia un fiore e guardandoli, pensando a quello che è stata un po' la loro storia, probabilmente vengono in mente anche tutti i nostri soldati, militari morti in prigionia in tantissimi paesi d'Europa grazie alla follia dei nostri governanti, erano soli, prigionieri, ammalati, affidati alla pietà degli infermieri in un luogo forse non del tutto ostile ma comunque lontano, ecco, ce li fanno sentire fratelli, e per quelli più giovani, magari 18-20 anni, anche dei figli. Ecco, grazie.
Grazie.